Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, ci siamo in questo lunedì che apre la settimana di Maracanà. E allora buon pomeriggio da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti. Eccoci
buona
qui.
Settimana,
questo
buona
campionato
settimana.
Non mamma finisce mia. Mai di sorprenderci.
Questo campionato.
Gennaio.
E allora, caro Stefano, sì, abbiamo veramente
l'assenza dell'Aider.
Stiamo vivendo veramente un bellissimo campionato, forse uno dei più belli degli ultimi anni, insomma, questo campionato così combattuto in tutte le zone della classifica, dallo scudetto alla zona Champions, Europa League, Conference League, scendendo giù fino alla salvezza e tutto in bilico a 180 minuti dalla fine.
È fenomenale,
veramente. E allora, tra l'altro, stiamo sempre così monitorando la situazione, perché si potrebbe andare, magari chiedo sempre in redazione appena dovesse arrivare la conferma o meno, però si potrebbe andare verso le squadre tutte in campo domenica alle 20:45, appunto, per la serata scudetto Europa e salvezza, e questo sarebbe un bellissimo segnale. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao ragazzi.
Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Massimo e buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
E allora, apriamo come sempre, come nostra consuetudine, la puntata del lunedì. È vero che si conclude oggi la giornata con due gare molto, molto, molto importanti. Venezia-Fiorentina apre e chiude invece Atalanta-Roma, e ci sono veramente tante situazioni, dalla salvezza all'Europa, da incrociare in queste due partite. Però andiamo un po' a vedere cosa vi ha colpito di più in questa giornata, nei vostri 30 secondi, e parto da Stefano Impallomeni. Stefano, a te i 30 secondi.
Ma io li dedicherei a Zaleski, che fa un gol strepitoso da grande giocatore. A Roma era sistematicamente fischiato, ormai non ne potevano più i tifosi da Roma di vederlo in campo, e in una squadra organizzata, in una squadra ricca di qualità, in una squadra forte, ha un suo perché. Per me è un buon giocatore, lo sta dimostrando, bravo Inzaghi e Marotta a credere in questo ragazzo.
Massimo Bonanni.
Io li faccio a Patrick Vieira e al Genoa, perché stanno comunque rendendo le ultime due settimane di campionato molto più avvincenti, e ieri hanno fatto uscire un pareggio che fino a qualche anno fa nessuno poteva immaginare che potesse uscire fuori a due giornate dalla fine.
Bene, vado da Daniele Garbo.
A me piaceva molto Cesc Fabregas da giocatore, mi piace ancora di più da allenatore. Ieri sera l'ho seguito nell'intervento a Sky, ha detto un sacco di cose interessanti. Mi è piaciuta la sua umiltà, il suo modo di comunicare. Ho la sensazione che ci troviamo di fronte al futuro Guardiola.
Ah, però, bella sottolineatura questa. Vado da Niccolò Ceccarini.
Ma io all'Empoli, perché finalmente l'Empoli è riuscita a vincere una partita dopo 5 mesi, è tornata a vincere a Castellani, facevo il conto l'altro giorno, l'ultima vittoria era il 4 di novembre. Tra un po' era il mio compleanno, quindi tra un po' si faceva il conto perfetto, e quindi a maggior ragione sono contento che l'Empoli sia tornato a vincere, perché ne aveva proprio bisogno, e tra l'altro ha vinto una partita che era uno scontro diretto, e quindi le ultime due saranno altre due finali, però insomma, quando ci sono questi numeri, ecco, la dedica va a chi ha ritrovato la vittoria dopo che veramente sembrava persa completamente.
Sentite, posso ritornare un attimo su una cosa che ha detto Daniele, sentire un po' il vostro pensiero su Fabregas? Tanto avremo tempo e modo, poi andremo sul Napoli, sull'Inter, tutta la lotta scudetto eccetera, però mi è piaciuto molto questo passaggio, perché un po' ce lo rivedo anche io, no? E allora mi sto chiedendo, sai, prima abbiamo avuto l'introduzione con Luca Calamai, ha detto se fossi lui praticamente rimanere un altro anno a Como. Io non sono di questo avviso, secondo me lui è giusto che cominci a guardare oltre, con tutto il rispetto per il Como. Mi date un po' il vostro pensiero, perché ieri pure a me sono piaciute alcune cose che ha detto ieri sera a Sky, e insomma, ha fatto vedere, oltre alla grande, diciamo così, di saper comunicare, non è una cosa da poco. Stefano, sei
una porta
il
aperta,
futuro,
Daniele,
futuro Guardiola, ha detto, è eccessivo?
Ho colto subito che eravamo di fronte a un fenomeno calcistico nuovo, emergente, è stato un grandissimo campione, un fuori classe, e secondo me lo potrà essere anche in panchina. Cioè, il lavoro al Como è da sottolineare, e soprattutto è completo, Marco, mi sembra completo. perché è uno che partecipa fisicamente alle partite, le legge, ha un rapporto molto empatico con i calciatori, con la società, è anche manager, quindi anche le esperienze che ha accumulato da calciatore sono state rilevanti, importanti. E quindi ha la presunzione di chi, insomma, si sente bravo, ma soprattutto ha tanta umiltà, umiltà dei campioni, dei fuoriclasse, perché se non sei umile poi non raggiungi certi livelli. E viene sempre tacciato, è stato tacciato, secondo me raccontato male, per esempio, sai, questi un po' gasati, un po' che si sentono, no, superiori ad altri, e invece secondo me siamo di fronte, ha detto molto bene Daniele, a un nuovo fenomeno. Poi non ti so dire cosa farà, ma sicuramente Arteta, che sta 5 anni all'Arsenal, parliamo di un fenomeno, questo non ha mai vinto niente, c'è ragione Gary Neville che lo ha demolito. Gary Neville è strepitoso, cioè quando uno ha un ruolo di pundit in Inghilterra, di opinionista, di talent, deve dire le cose. 5 anni che sta all'Arsenal non ha vinto neanche la Coppa. Cioè, di che parliamo? Quindi, perché non potrebbe allenare all'Arsenal? Potrebbe allenare, perché poi anche, voglio dire, Guardiola, parliamo di Guardiola, Guardiola ha vinto una caterva di trofei, cioè non soltanto la missione istruttore, capace di instaurare un calcio, ma anche di vincere e di portare risultati, perché si devono comunicare le due cose. Certo, io credo che Fabregas può fare questo tipo di percorso, e dicono, e concludo, che potrebbe andare alle Leverkusen al posto di Xavi Alonso in direzione Madrid, al posto di Carletto Ancelotti, e quindi è pure furbo perché si informa. Cioè, mi faccio una domanda, perché era la prima richiesta, è sempre stata la prima richiesta in cima alla lista di Claudio Ranieri. Perché non va alla Roma? Io non vorrei aprire poi un capitolo, però.
Dopo lo aprimo,
no, nel
però.
Senso che va a Leverkusen, no? Anche la società. Perché non è che io posso venire Piccari. Sì, ma la società com'è? Non lo so neanche io.
Tu dici, questo è un segnale. Nick, ti voglio chiedere un po' qualcosa anche sul futuro di Fabregas, perché insomma c'è chi dice che potrebbe rimanere, ma invece c'è anche chi sostiene che insomma può prendere il via e andare proprio a Leverkusen. Si sta facendo in maniera, diciamo, forte questo nome, ecco.
Allora, secondo me va fatto una premessa: allena una squadra forte. Il Como oggi può sembrare una squadra debole perché non ha una storia, non ha un percorso, ma ha delle individualità importanti. Quindi Fabregas non allena una squadra da salvezza, allena una squadra come minimo da metà classifica, per cui secondo me sta facendo quello che può fare. Primo, questo è il mio pensiero. Non si può paragonare il Como al Lecce, al Verona, con tutto il rispetto, all'Empoli. C'è una squadra di qualità, ragazzi, questi hanno qualità, quindi poi c'è la bravura, perché la qualità va saputa allenare, e quindi lui sa allenare la squadra, perché gli ha dato un input, gli ha dato un imprinting particolare, e si vede, c'è un'identità. Poi quando le squadre hanno un'identità, io gli allenatori li adoro, perché per me ci deve essere sempre il marchio di fabbrica di chi allena, se no diventa una cosa così, ecco, che lascia un po' più il tempo che trova. Poi se sarà il nuovo, se può diventare, come dice Daniele, il nuovo Guardiola, io non lo so, però l'ho visto veramente migliorato dall'inizio della stagione ad oggi, l'ho visto nelle dichiarazioni, mi piace molto, ecco, come allenatore. Però ricordatevi sempre che un conto è allenare in una piazza tra virgolette tranquilla, un conto è avere addosso una grande responsabilità. Qui c'è da capire se ho un predestinato o meno. Io, se lui è un predestinato, non sono in grado di dirlo. Però secondo me ha tutto per fare una grande carriera.
Allora, Massimo, hai un pensiero anche tuo, dai, su Fabregas, perché comunque il Como ha sempre giocato a calcio in questa stagione. È vero che io, per esempio, ho preso anche dei giocatori molto giovani, dobbiamo dire questo, insomma, giocatori bravi ma giovani, quindi c'è sempre un punto interrogativo quando li vai a prendere, non sai quanto possono rendere, se si inseriscono subito. Lui in questo è stato veramente, la mano c'è, si vede. Massimo.
Ma sicuramente stiamo parlando di un allenatore molto capace, di un allenatore che sa quello che vuole, di un allenatore che, come ha detto il direttore, io condivido in pieno, cioè non sta allenando una squadra scarsa, cioè i risultati che sta ottenendo li sta ottenendo sicuramente per il lavoro, il Como è migliorato tantissimo, ma sta ottenendo dei grandi risultati perché, oltre ad avere un allenatore molto capace, molto bravo, che sicuramente farà bene, ha anche dei giocatori forti, perché il Como ha dei giocatori forti, ma magari non sono tutti di primissima fascia, no? Però il Como ha, ha costruito piano piano da, da un anno e mezzo a questa parte un gruppo squadra molto competitivo e i risultati lo stanno dicendo. Quindi io su Fabregas allenatore devo dire che sono, sono molto curioso di vederlo in una società tra virgolette dove sei obbligato a vincere, perché il Como, non ci dimentichiamo,
non ha pressioni,
è, una società, è una delle società economicamente parlando più forti al mondo, ma quello che viene di buono viene, cioè non è che c'ha pressioni, no? Insomma, voglio dire, è un conto e quando
proprio questa è una chiave di lettura, sì, sì.
Devi alzare l'asticella e devi iniziare a vincere. Lì poi bisogna vedere, insomma.
Daniele, non so se vuoi aggiungere qualcosa, perché tu hai lanciato questo paragone forte e abbiamo fatto un po' un giro, prego.
Ma guarda, ha detto un sacco di cose interessanti, ha aperto un sacco di spunti di discussione. Mi sono piaciute due cose in particolare. Quando ha parlato del Barcellona, della sconfitta con l'Inter, ha detto, ricordatevi che il Barcellona è una squadra molto giovane e è stata sconfitta per dettagli. Ricordatevi che fra un po', fra un anno, due, tre anni, quando vincerà la Champions, nessuno si ricorderà più di questa partita con l'Inter, perché hanno fatto esperienza. E l'altra cosa che mi è piaciuta, forse la più importante che ha detto, quando Bergomi gli ha chiesto quali sono le differenze fra il calcio italiano e il resto, e lui ha spiegato, dice, guarda che qui in Italia vi preoccupate tutti dell'avversario, di cercare di limitare l'avversario, di non farli tirare in porta, di non farli avvicinare all'area, di difendersi. Io mi preoccupo della mia squadra, di come posso far rendere al meglio la mia squadra per cercare di fare gol, non cercare di non prenderli. Ecco, questa è la mentalità.
Però questo rientra un po', perdonatemi Stefano, Massimo, insomma voi, che rientra un po' nella cultura calcistica italiana, cioè noi da sempre ci siamo preoccupati più prima dell'avversario e poi di quello che possiamo fare noi, da sempre, no?
Ma io direi, Marco, ci aggiungerei un altro anche aspetto, cioè se noi siamo completi nei 90 minuti, insomma, non a caso abbiamo vinto 4 mondiali, adesso siamo in una crisi nera, io faccio l'appello sempre sistematico al Maracanã, aiutiamo Spalletti, il 6 giugno avrà una squadra a pezzi, io sono solo, io direi, se Norvegia Sorloth ha fatto 4 gol, Holland è in ripresa, non lo so, vabbè, facciamo finta di niente, qui rischiamo lo spareggio con, che ne so, col Kazakistan nel 2020, non lo so, adesso scendi tutti alla Bielorussia e ci ritroviamo qua tutti sudati che rischiamo di andare per la terza volta ai mondiali, però andiamo avanti così, facciamo finta di niente e quindi siamo più completi, cioè non è vero che si pensa sempre alla, non sono d'accordo. L'italiano è completo, è nella partita. Poi adesso stiamo attraversando un momento particolare. Inzaghi lo sta dimostrando a livello europeo, che con una squadra secondo me meno forte del Bayern.
Lui ha fatto molti complimenti
del Barcellona,
nello sviluppo del gioco.
È stato bravo Inzaghi, perché ha capito al secondo tempo di Barcellona come raccogliere l'invito. L'invito è fare un gol in più. Vabbè, allora noi ci proviamo. Te ne abbiamo fatto uno in più. Ciao, grazie, arrivederci. Me ne vado a Monaco di Baviera. Perché, prego. Bravo Inzaghi, dobbiamo dire la verità.
No, assolutamente. Prego, Daniele.
No, volevo aggiungere quello che ha detto Fabregas, secondo me, non era una critica al calcio italiano. Gli hanno chiesto qual è la differenza più evidente tra il calcio italiano e gli altri. E ha detto quello che pensiamo tutti, che sappiamo tutti, che noi pensiamo prima di tutto a cercare di limitare l'avversario, a cercare di non prendere gol e così via. Che è un approccio che ci ha portato a vincere 4 mondiali, non dico mica di no, Sto spiegando soltanto la differenza che c'è.
Sì, sì, ma Daniele, io dicevo così, allora Flick dice cercheremo di... Allora io ti dico la mia. Se il Barcellona continua a giocare così non vince niente. La Champions League non la vince. Perché è impossibile fare queste partite 4-3, cioè è un'anomalia.
5-3 con il Madrid.
Sì, ma che roba
bello,
è?
Però,
Sì, è bellissimo, ma non vinci. Cioè, poi vince... Sì, ma la Champions League non la vinci, Marco. Se continua, dice no, Fabregas di fra 3 anni, fra 3 anni non impara a difendere, perché è un altro sport questo. Per carità, a me fa pazzire, mi piace da morire, però è troppo rischioso.
Però tu dici troppo rischioso.
Dai, è come se tu vai sulle montagne russe a Luna Park, cioè non sai se torni a terra. No,
cioè, posso... ci torni, dai.
Cioè, torni a terra. Boh, io non so, c'avevo una paura quando andavo lì, pensavo di morire, mi mancava il fiato.
È vero,
quindi
è vero,
voglio
vero.
Dire, adesso facendo a parte le battute, se continua così Flick, secondo me non avete proprio col binocolo la Champions League, secondo me, Poi...
E facciamo un giro anche su quello che è successo in vetta lì davanti, Massimo. Buonanni, pareggio del Napoli, vittoria dell'Inter, si è riaperto il campionato. In questo momento il tuo giudizio da che parte va?
Ma io continuo ad oggi, ovviamente, a dire che il Napoli è leggermente in vantaggio. Guarda, non ti nego che io pensavo che questa settimana potesse passare liscia, nel senso che il Napoli pensavo facesse di un sorbolcone il Genoa, e chi poteva avere un po' più di problematiche poteva essere l'Inter, perché l'Inter ormai si sta tra virgolette proiettando, no, con la testa e con il corpo, con il cuore a Monaco di Baviera. E invece, grazie al Genoa, insomma, il campionato è ancora aperto, rimane leggermente in vantaggio il Napoli che adesso dovrà affrontare una partita come quella di Parma, e non può sbagliare, perché io avrei sicuramente pensato che potesse essere più pericolosa Parma rispetto
anche
a una partita di ieri.
Il bonus, pensavo, io il bonus punti. Pensavo di poter, che il Napoli lo potesse giocare a Parma, esatto.
Io dico vinci con il Genoa,
e adesso
io sbagliando avevo detto addirittura che l'avrebbe vinto a Parma il titolo. Pensa un po' com'è bello sto campionato, perché mai avrei immaginato che Napoli potesse pareggiare con il Genoa.
Sì, poi dopo andremo un attimo, quindi tu dici adesso però è tutto da vedere, no? Rimane favorito, ma è Parma. Daniele,
ma guarda, io ho la sensazione che nel tennis, sapete, che c'è un modo di dire il braccino, no? Che sarebbe la nicrofobia, la paura di vincere. Ecco, forse a Napoli è stato questo, perché il Genoa ha tirato in porta 3 volte e ha fatto 2 gol, perché il terzo è stata la traversa accolta da Pinamonti, no? E però è il calcio è questo, quindi
sono d'accordo con Daniela, io sono d'accordo con te.
Ha pagato durissimo
dopo l'1-1, sembrava che fosse finita la partita. C'è stato calato il silenzio.
Manca lo stadio.
E poi tra il primo e il secondo tempo c'è sta Spinazzola che intercettano un audio. Oh, mi raccomando, non perdiamo l'equilibrio.
Sì, non perdiamo
l'equilibrio. Già hai perso l'equilibrio. No. Già stai perdendo. Hai perso. O no? Cioè, e rientri. Io sentito, non l'avete sentito?
Sì.
Oh, ragazzi, tutto è, ma non perdiamo
l'equilibrio. Perdiamo l'equilibrio, che è stata
invece di dire,
anche in cronaca.
Che ne so, Massimo, Nick, Daniele, dai, forza, oh,
andiamo,
dai,
andiamo a prenderci sta partita.
Non perdiamo l'equilibrio. Cioè, hai perso mezzo scudetto.
Il gol del 2-2 viene sul colpo di testa.
Ma sì, perché poi noi ci arrovelliamo, Daniele. Io sono d'accordo con te, ma la verità è questa qua. Gli è uscito fuori il braccino a Napoli, incredibile. Però... E poi Conte però fa finta di niente. Alla fine nessuno gli dice, ma non è che è problema di braccino, ma si sarebbe incavolato come un bufalo. Però uno gli ha la domanda, gli altri, ma questo è il braccino, dai. La palla, un cross così, tu vai a prendere il gol del 2-2 con Billing e Oliveira, quello boom di testa. Ma come fai a prendere un gol così? Dai, su, devi chiuderla.
No, questo non c'è dubbio, però detto questo, il Napoli è comunque in vantaggio, ha un vantaggio che ovviamente non è facile da gestire. Il Parma probabilmente è un avversario più duro di quello che sarà la Lazio per l'Inter domenica. Però ha un vantaggio che il Napoli se dipende da se stesso, se vince le 2 partite è campione d'Italia.
Certo. Quindi, ancora diciamo il destino nei propri piedi, diciamo così.
Nelle proprie mani.
Sì. Nick, è campionato riaperto anche per te, vedi comunque in vantaggio sempre il Napoli?
Satellite.
Io penso che il campionato, cioè, è riaperto nel momento in cui sono a pari punti, no? Quindi se avessero tutti ora lo stesso punteggio in classifica sarebbe stra-riaperto. In questo momento è riaperto perché si è accorciata la distanza, da 3 punti siamo a 2 punti, però il Napoli ha sempre il destino tra le sue mani, nelle sue mani, tenendo presente che c'è Inter-Lazio domenica, loro vanno a Parma e poi loro sono in casa al Cagliari, quindi comunque hanno un calendario sicuramente migliore, però lì si tratta di capire braccino o non braccino, se c'è un po' di preoccupazione di essere arrivati alla fine con la preoccupazione di non riuscire a tagliare il traguardo. Di sicuro questa preoccupazione non ce l'ha l'Inter, cioè l'Inter oggi mentalmente sta meglio, perché dice male si arriva secondo. Perché l'occasione ce la siamo già giocata, no? Voglio dire, nel momento in cui abbiamo perso in casa con la Roma, il jolly ce lo siamo giocati lì, e purtroppo, cioè, oggi è chiaro che chi ha più da perdere è Napoli, perché è davanti.
È cambiato tutto, lo scimmione della Champions stava addosso, cioè Inzaghi si è liberato dello scimmione della Champions.
Sì.
Quindi ora, sai,
è la finale, adesso sono sereni. Hanno la serata di gala, si preparano con molta sciocchezza.
Loro si preparano, detto
e gli altri hanno una paura che è cambiato, è bellissimo, sembra una partita a scacchi, cioè sì, una partita già vinta da Conte, invece questi Hanno visto, questi sono in finale, giocano sul hanno vinto. Perdiamo l'equilibrio, le cose. C'era un c'era un'aria pesante.
C'era l'aria pesante.
Io sono d'accordo con la lettura di Daniele. Poi, per carità, parleremo anche delle scelte di Conte, perché Raspadori è uscito, perché quello che deve fare, Lobotka andava impiegato dal primo minuto, punto di domanda.
Comunque, Nick, sei d'accordo anche tu sempre a mettere davanti il Napoli ancora?
Eh beh, c'è un punto,
c'è un punto in più, qui, quindi allora, Napoli.
Ma solamente per una questione normalissima. Uno è padrone del proprio destino, l'altro no. Sì, certo, l'altro deve sperare che loro facciano...
Io ho visto più preoccupato. Io ho visto più preoccupato, devo dire la verità, a fine partita amareggiato Conte rispetto ai giocatori. Cioè, per esempio, Raspadori è andato, sappiamo che dipende da noi.
Il corpo dei giocatori a fine partita sembrava che avessero perso 4-0. Napoli.
Tu dici che questa è una botta pesante.
Non perdiamo l'equilibrio. Ricordati questo, Ciccio faccia bravo, però Antonio, dai. Questa io ho sempre incensato la Tigre, ma la Tigre mi sa che si è presa una pausa la Tigre, mi sa ieri, che è diventato un gattino ieri.
Psicologicamente pensate che ci possa essere un contraccolpo, Massimo?
Contraccolpo no, diciamo che adesso il Napoli sta capendo che le pressioni sono tutte dalla loro parte. Quindi c'è il peso di dover vincere per forza, perché a due giornate dalla fine non puoi più sbagliare. Quindi c'è un pochettino di più questo tipo di pressione. Però ragazzi, tanti giocatori hanno vinto il campionato qualche anno fa. McTominay è un giocatore caratterialmente forte e importante. Lukaku è un giocatore importante. Non credo che a Napoli gli manchi la guida tecnica anche sotto il punto di vista caratteriale, quindi ripeto, sono molto sorpreso dal fatto che ieri il Napoli non abbia vinto, soprattutto dopo il 2-1, io pensavo la partita finisse lì. E poi quando vedo che mette dentro Billing, che è un altro armadio per 4 ante, cioè il Napoli ha una squadra strutturalmente molto molto importante, molto grossa. E quindi diciamo che pensavo potessero riuscire a portare a casa questi altri 3 punti molto importanti, invece vedi, il calcio a volte ci regala delle sensazioni diverse.
Vabbè, vediamo un po' ragazzi. Nick, anche intanto sentite, vi do un'ultimissima perché l'avevamo accennata anche prima, così ve la lascio subito commentare, perché la prendo da tutto mercato web. Ha parlato di Siervo, si va verso una contemporaneità ampissima, quindi esatto, riferito appunto alle ultime giornate. Quello che sta svolgendo al termine è un grande campionato. Nelle ultime stagioni sono 4 le squadre diverse ad aver vinto appunto il campionato. L'esito è incerto, però, non solo per lo scudetto, ma anche per la qualificazione alle coppe europee nella lotta per non retrocedere. Si tratta di un campionato combattuto di ogni livello. Stiamo un campionato di vertice, fa insomma gli elogi al campionato e dice si va verso la possibilità. Adesso non c'è ancora l'ufficialità. Ecco, mercoledì, grande mercoledì c'è la finale. Aspetto un attimo che prendo anche questo passaggio. Ecco, avete deciso qualcosa in merito alla contemporaneità delle gare del prossimo turno di campionato? C'è stato un consiglio, si va verso una contemporaneità ampissima in modo tale da non dare vantaggi a nessuna formazione.
Ma io credo che ci devono pensare pure dal terzo ultimo, a dire la verità.
Dici tu pure prima?
Ma secondo me sì.
Daniele?
No, ma io guarda, su sta storia del campionato di alto livello veramente non ho dubbio, delle certezze che non è così, perché innanzitutto chi vincerà lo scudetto vincerà una quota abbastanza bassa, ma guardate la quota salvezza, ragazzi, non è mai stata così bassa come quest'anno.
Bravo Daniele.
31 punti, 32. Vi ricordo una cosa, per motivi che ovviamente intuirete: nel campionato 94-95 il primo con i 3 punti ci fu uno spareggio per la salvezza, retrocesse una squadra che era il Genoa dopo aver perso lo spareggio col Padova a 40 punti con 4 partite in meno, perché era un campionato a 18 squadre. Questo con 4 partite in più si salvano a 31-32 punti, ma vi sembra possibile?
No, ma poi l'emblema di quello che dice Daniele, che io sostengo ormai da tanto tempo, perché se si abbassa la quota salvezza così tanto vuol dire che la qualità non ci può essere, perché non esiste che ci siano naturalmente delle squadre che fanno così pochi punti. Però l'emblema di quel discorso che fa Daniele è l'Empoli, no? Che l'Empoli non vinceva da 5 mesi ed è ancora in pienissima lotta per la salvezza.
Pensate
quello
così.
Vuol dire 5 mesi, vuol dire 19-20 partite, eh? Sì, quello sì, vuol dire 5 mesi.
Beh, sì, insomma, mi sembra che Lecce e Empoli, diciamo, stanno a questo livello, non vincono, diciamo, da al vinto l'Empoli adesso,
sì, sì,
Lecce
sì,
pure
sì,
è parecchio che non vince.
Ricordava Nick, quindi
credo che sia qualcosa, da gennaio l'ultima vittoria del Lecce.
C'è un campionato, sembra un campionato. In questo senso hanno ragione, voglio dire, non vinci una partita, la vinci e quasi te salvi, c'è qualcosa che non,
sì. Massimo, sei d'accordo anche tu? Siamo di fronte a un campionato non di qualità, nonostante sia vincente e in bilico fino all'ultimo?
Ma io su questo discorso della qualità non lo so, ragazzi, andrò un po' contro tendenza, però secondo me il livello si è alzato, levato che ci sono quelle due o tre squadre che stanno in difficoltà, e poi dopo ci sono tantissime altre buone squadre. Una l'abbiamo detta prima, no? Abbiamo detto il Como, poi c'è il Torino, c'è comunque l'Udinese, c'è il Genoa stesso, ci sono tantissime altre squadre che hanno alzato il livello del nostro campionato, quindi bisogna vedere. Secondo me è un campionato molto equilibrato, che a parte queste due tre squadre invece si è livellato verso l'alto.
Va bene, vediamo qua. Mi devo fermare, sto per andare in break. Saluto e ringrazio come sempre Niccolò Ceccarini. Nick, al volo sì, proprio, ma queste parole di Tare nell'intervista che ha rilasciato, che è sta roba? Apre uno scenario. Tare, le voci sul Milan, lavorare per un club così storico e blasonato sarebbe un onore. Apre uno scenario oppure no?
Ma io penso che lo scenario lo deve aprire il Milan, perché mi sembra che Tare ci andrebbe di corsa, no?
Sì, da quello che dice.
Insomma, il tempo ce l'hanno avuto per parlarsi e vedersi. Evidentemente, se non hanno ancora quagliato, probabilmente forse al Milan stanno aspettando qualcos'altro. Ma io, per esempio, Tony D'Amico, io l'ho incrociato anche lunedì scorso a un evento dell'Adicost, ovvero sì, il Gran Galà del Calcio. Sono stato a farci due chiacchiere. Al di là delle dichiarazioni più o meno ufficiali, l'Atalanta non lo libererà mai. Cioè, lui chiaramente è un direttore sportivo molto bravo, secondo me, anche se naturalmente non verrà mai pubblicizzata questa cosa, il Milan avrà fatto le sue mosse per cercare di andare a vedere se ci sono i margini, però io non credo che lui possa essere liberato dall'Atalanta, e non credo nemmeno abbia la voglia di lasciare l'Atalanta, anche perché, ragazzi, e chiudo in 30 secondi, oggi dobbiamo prendere le cose in una maniera molto seria e onesta. Oggi il progetto dell'Atalanta può essere inferiore a quello che ha il Milan, vedendo le ultime situazioni del Milan? Io sinceramente ci farei sempre una riflessione. Cioè, in altri tempi non ci sarebbe stata partita.
È vero.
In altri tempi nessuno avrebbe avuto un dubbio se andare al Milan. Oggi forse qualche pensiero uno in più se lo potrebbe fare.
Sì, ci sta tutta questa osservazione, proprio perché queste squadre stanno crescendo e quindi hanno delle basi solide in questo momento. Va bene, Nick, grazie come sempre, a prestissimo. Buona settimana, Niccolò Ceccarini. Ci fermiamo, torniamo con Daniele Garbo, con Massimo Bonanni, e si aggiunge un amico tra poco.